Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con piacere Vittorio Tosto. Ciao Vittorio.
Ciao Vittorio.
Ciao a tutti, ciao Niccolò, buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto ripartirei da quanto successo nella gara di ieri, Vittorio, perché è chiaro che la prestazione dell'Inter resta anche la vittoria ad Anfield, ormai una dolce abitudine per le squadre italiane dopo quella di ormai più di un anno fa dell'Atalanta, sempre nel meraviglioso stadio di Liverpool. Una gara chiaramente condizionata dai tre legni colpiti dai Reds, dal salvataggio sulla linea di Vidal su Luis Diaz. Che Champions League è stata questa da parte dell'Inter, secondo te, Vittorio?
Senza ombre di dubbio, si può definire un'impresa a metà, perché o perlomeno un'impresa senza premio. Quindi come raggiungere, insomma, un risultato strapitoso e poi non ti viene consegnata la coppa o la medaglia, insomma. Quindi rimane senza ombra di dubbio un rammarico per il corso dei 180 minuti. Ovviamente bisognava fare l'inverso, no? Vincere in casa 2-0 e perdere 1-0 lì. Quindi questa sarebbe stata poi realmente il risultato migliore, perché poi alla fine, ok, benissimo, vinto all'Anfield Road, compiuta l'impresa, però passa al turno il Liverpool. Siccome l'Inter è sui livelli del Liverpool e sui livelli delle grandi squadre, quindi insomma bisogna anche portare un pochettino di rispetto a quello che è la storia del calcio italiano, o comunque in Europa, ovunque. Cioè l'Inter non ha passato il turno, punto, ha vinto all'Anfield Road ma non ha passato il turno, quindi è un'impresa a metà, senza ombra di dubbio.
E proprio su questo, Vittorio, riallacciandomi a questo tuo ultimo ragionamento, il fatto che così tanti anche osservatori insistano su questo concetto dell'uscire a testa alta delle squadre italiane è molto sintomatico del livello, in particolar modo europeo, così, mi permetto di dire, deprimente dell'ultimo periodo delle squadre italiane. Cioè ormai siamo costretti ad accontentarci delle grandi eliminazioni, delle eliminazioni dove perlomeno si è dato un segnale di presenza, un segnale di equilibrio. Ormai siamo costretti ad arrivare solo a questo per poter, tra molte virgolette, far rispettare il calcio italiano?
Scusate, ma colui che partecipa al Tour di France o al Giro d'Italia e compie un'impresa dove domina e poi all'ultimo secondo viene scavalcato e arriva secondo. Immaginate un maratoneta alle Olimpiadi che si prepara una vita, negli ultimi 4 anni soprattutto prepara tutto quello che c'è da vincere, arriva e poi perde all'ultimo secondo. Cioè, come si fa a essere felici e contenti quando si esce da un'eliminazione e si dice si esce al testa alta? Io credo che bisogna anche un pochettino valutare da quale pulpito viene la predica, senza ombre di dubbio, perché chi gioca, chi è abituato naturalmente all'aspetto agonistico, non può essere contento con un'eliminazione, non ci prendiamo in giro. A testa alta vuol dire che più di quello non si poteva fare, e non va bene, perché l'Inter deve ritornare a vincere in Europa, con tutto rispetto. Il calcio italiano deve ritornare a dominare, non a uscire a testa alta, secondo il mio punto di vista.
Senti Vittorio, invece venendo un po' anche a quello che in questo momento stiamo pensando per il futuro, e quindi mi riferisco alla Juventus, contro il Villarreal, è vero che manca una settimana a questa sfida, nel mezzo ci sarà la partita contro la Sampdoria. A tuo avviso, cioè, che prospettive ha Villarreal a parte? Cioè, può superare questo turno e sperare, o vedendo anche quello che ha fatto il Bayern Monaco ieri, che ha subito fatto capire che è una squadra di un livello molto più alto, come del resto anche il Liverpool, c'è poca strada, c'è poca possibilità?
Il Villarreal dovrebbe uscire, essere eliminato e uscire a testa alta. Il Villarreal, non l'Inter, sono due blasoni, due storie completamente diverse. Il Villarreal non ha mai vinto una Champions League, cioè l'Inter 10 anni fa ha vinto il triplete, quindi mi aspetto che la Juve, anche soffrendo, batta, superi il turno, batta il Villarreal, e che il Villarreal possa uscire a testa alta. Perché? Perché il Villarreal non ha il blasone dell'Inter o della Juve, no, ricordiamoci che siamo sempre italiani, 4 volte campioni del mondo, insomma, ultimo campione, siamo campioni d'Europa, insomma, un pochettino di dignità, di storia, perlomeno noi che ne parliamo ora di calcio, cioè io non dico quelli che giustamente lo stanno praticando attualmente e raggiungere gli obiettivi è difficile, ma io sinceramente divento matto, si compete con dei paesi che sono non hanno niente di storia con fronte al nostro calcio e noi stessi che ne parliamo lo svalutiamo, quindi cioè, la Juve giustamente deve superare il turno e il Villarreal va a casa uscendo a testa alta, quindi il contrario di quello che è successo all'Inter, cioè l'Inter doveva passare il turno perché è all'altezza del Liverpool di oggi, perché il Liverpool è battuto in semifinale, è facilmente battibile, in semifinale non ci arriva. La Juve deve ambire a arrivare in fondo e deve ambire a lottare per cercare di vincere la Champions.
Vittorio, ti riporto un attimo sempre a proposito di questo binario parallelo su cui in un certo senso il calcio italiano si sta portando avanti con chiare crepe rispetto appunto alla sua storia. Ieri ha stupito, no, perché chi conosce Nagelsmann e il Bayern, ma soprattutto l'allenatore 35enne della formazione bavarese, sa il suo modo di intendere il calcio. Però vedere tutti insieme Gnabry, Musiala, Coman, Müller, Sané e Lewandowski in campo in un 11 titolare, in un ottavo di ritorno, è qualcosa di, insomma, chiaramente sconvolgente per anche la filosofia italiana, che punta tutto su un equilibrio esasperato. Cos'è che a tuo avviso impedisce però al calcio italiano, agli allenatori italiani di mettere tutta la qualità che si ha a disposizione in campo? Indipendentemente, chiaramente il livello dell'11 del Bayern è planetario, lunare, però è la filosofia che qui colpisce e stordisce nel paragone con l'Italia.
Sì, perché la filosofia che hanno gli altri nei loro paesi, noi non ce l'abbiamo, perché noi abbiamo la mentalità di essere tradizionalisti. Noi nel mondo, cioè proprio gli italiani per tradizione nel mondo, sono gli ultimi ai cambiamenti, ok? Quindi noi prima vediamo cosa fanno gli altri, poi valutiamo, poi aspettiamo ulteriore tempo, poi prima di abbandonarci a una nostra tradizione, a una nostra idea, noi siamo gli ultimi cambiamenti, può essere un bene, può essere un male, questo non lo so, ma la storia dice che noi siamo ancora radicati a quelle che sono le nostre tradizioni e le nostre idee. Quindi cosa vuol dire? Ancora facciamo giocare i 2002 in primavera, gli altri fanno giocare i 2005, ancora aspettiamo a puntare sui giovani finché il giovane non ha prima superato 50 esami. Quando all'estero basta che ne superi uno, decisivo, cioè prima di convocare comunque un giovane e valorizzarlo e dargli fiducia da noi in Italia, prima dobbiamo vedere cosa fanno gli altri, così è per tutto il resto. Io dico questo, cioè ogni tanto bisogna anche un pochettino fare cose diverse da quello che fanno tutti. In Italia si porta avanti ancora quello che faceva Trapattoni, con tutto rispetto, si porta avanti ancora quello che faceva Sacchi, si porta avanti ancora quelle che erano le idee di Gigi Simoni, con tutto rispetto, che non c'è più, che lo adoro, cioè si portano avanti le certezze radicate da tempo, un qualcosa di nuovo, di diverso, sono in pochi quello che lo hanno fatto vedere negli ultimi anni, però per il resto rifacciamo sempre le stesse cose. In poche parole, 2, 3, 4 settimane fa, non ricordo esattamente quando, sono stato a vedere una partita di Youth League tra l'Empoli e il Borussia Dortmund. L'Empoli è forse l'unica società in Italia dove fa realmente giocare i giovani. Nonostante tutto, le primavere da una parte erano tutti 2002, 2003, 2004, dall'altra tutti 2004, 2005, 2006. Addirittura il Borussia Dortmund il 2004 li fa giocare in Champions League. Ecco, questa è la differenza tra gli altri paesi e il nostro.
Vittorio, invece, venendo un po' al campionato, ti chiedo, visto che tu hai sempre molto a cuore la questione della Salernitana, che pensi? Cioè, con Nicola ci potrà essere questo miracolo, perché ormai mancano 10 giornate, 2 partite da recuperare, la squadra è viva ma non fa punti o ne fa poco.
Allora, questo è un campionato folle, è un campionato pazzo dove nelle ultime 10 giornate può succedere di tutto. Può succedere che il Napoli possa vincere il campionato, che oggi magari nessuna la mette realmente potenzialmente vincitrice del campionato, così come il Salernitana e Genoa potrebbero fare un miracolo, perché questo è un campionato folle e voi sapete che la follia appartiene agli esseri umani. Quindi dico che la Salernitana può fare qualcosa di folle, cioè addirittura al potenziale di vincere 6-7 partite da quella fine e fare un miracolo. Se non dovesse avvenire, la Salernitana come il Genoa hanno delle società forti che sono destinate poi immediatamente a ritornare in Serie A in futuro.
Tornando al Napoli, Vittorio, in quale aspetto a tuo avviso e in particolar modo è emersa la prestazione non esaltante contro il Milan, al di là della prestazione poi chiaramente il risultato, quello più pesante, quello che più, come giustamente sottolineavi, ad oggi ci dà l'idea di un Napoli con meno vantaggi rispetto a Inter e Milan nella lotta a scudetto?
Per un semplice motivo: gli scontri diretti, così come le finali, e da qui in poi sono tutte finali, a volte vengono decisi da un episodio. Il Milan ha trovato l'episodio su una deviazione con Giroud andato in gol. Ovviamente chi va in vantaggio in queste finali è difficile poi che si faccia recuperare, per ovvi motivi, e subentra nesmosismo, passa il tempo, si diventa confusionari, quindi saltano quelle che sono le idee chiare e subentra una posizione sottotono anche nelle individualità. Quindi è casuale, nel senso che vincere uno scontro diretto 1-0 o perderlo 0-1, la differenza è sottilissima e ti fa saltare quello che sono tutti i piani. Quindi non fa testo, lo scontro diretto perso dal Napoli contro il Milan non fa testo, perché, ripeto, ci sono una marea di punti, ci sono 30 punti in palio, ma soprattutto da qui in poi inizia il rush finale, un nuovo campionato di 10 partite e può succedere di tutto.
Vittorio, tu hai incrociato un giovanissimo Marco Giampaolo, che adesso si ritrova in un contesto su cui si fa un po' anche fatica sinceramente a capire quanto l'allenatore possa realmente incidere da qui alla fine della stagione. Mi spiego meglio: si ha la sensazione che Giampaolo sia un allenatore di campo straordinario, ma quando poi si entra anche nell'ottica di una mentalità che deve portare o la sua squadra verso traguardi importanti o la sua squadra a dover invece evitare la retrocessione, lì si fa un po' fatica a vedere la mano di Giampaolo. Sembra perfetto per quelle squadre che galleggiano verso l'ottavo, decimo, dodicesimo posto. Che dici?
Allora, Marco Giampaolo è uno degli allenatori in Italia che più sa insegnare calcio. Marco Giampaolo insegna calcio. Secondo me andrebbe messo a Coverciano anche per i nuovi allenatori, anche per soprattutto come relatore per i settori giovanili. Insegna calcio vuol dire saper applicare il gesto giusto, saper far decidere il calciatore come pensare e mettere in pratica la giocata migliore. È un maestro su questo Marco Giampaolo, anche a livello tattico, sa far ragionare i reparti con un'unica testa, quindi li rende unici nel suo genere. È chiaro che poi c'è un aspetto psicologico. Sotto l'aspetto psicologico e di gestione non è riuscito a ottenere i risultati come riesce a insegnare calcio. Quindi un allenatore deve essere completo. Purtroppo lui non è riuscito a ottenere risultati da allenatore completo, altrimenti sarebbe stato sui livelli di Klopp, di Guardiola, di Ancelotti, di Capello, di tutti questi allenatori qua. Quindi vuol dire che ovviamente qualche lacuna ce l'ha anche lui.
Vittorio, invece il Genoa, secondo te, perché qui siamo di fronte, cioè, a un momento molto particolare per il calcio al Genoa, sia fronte Samp ma anche soprattutto rossoblù, e io credo che in questo momento insomma, questa società alla fine ci abbia girato molto vicina al rischio della Serie B, ma oggi c'è dentro piena, dopo che 3-4 anni a questa parte, insomma, il risultato è sempre stato lo stesso, cioè salvezza all'ultima giornata. Cioè, dov'è che stanno sbagliando al di là del fatto che, insomma, è cambiata la proprietà?
Allora, il Genoa nella gestione Preziosi ovviamente ha compiuto una delle imprese più importanti della storia del Genoa, cioè tenere il Genoa a lungo per tantissimi anni in Serie A. Nella gestione Preziosi fortunatamente ci è riuscito, perché tante volte il Genoa di Preziosi ha rischiato la retrocessione e si è salvata quasi sempre per un rotto di cuffia. Quest'anno purtroppo rischiano realmente di ritornare in Serie B dopo tantissimi anni. Però io sono convinto che uno tra Salernitana e Genoa possa fare il miracolo sportivo.
Vittorio, torno un attimo sull'Empoli e ti chiedo qui come futuribilità, ti faccio un paio di nomi. Comincio dal primo, ti chiedo se dal tuo punto di vista Fabiano Parisi è già pronto per il grande salto. Anche qui si torna un po' al discorso di partenza. È un 2000, il grande calcio scopre Fabiano Parisi a 22 anni. Quindi comunque c'è già un ritardo di sistema, no? Nella crescita di questo ragazzo.
Allora, l'Empoli hanno un modus operandi che io stravedo, ma da anni, non è un caso, insomma, che anche mio figlio giochi lì ad Empoli, oltre ad altri ragazzi che ho portato lì, perché per me è la scuola di calcio migliore che c'è in Italia, dove poter far crescere un giovane. A Empoli i giovani non solo li fanno crescere, li valorizzano e non hanno paura a buttarli al Castellani in prima squadra. Quindi questo è un merito, è un marchio di stampa che la famiglia Corsi fa da 30 anni e gli va dato merito, perché una provinciale così, che fa per così tanti anni la Serie A, è assolutamente un merito, guardando soprattutto i bilanci. Fabiano Parisi è un giocatore pronto per una grande squadra, un giocatore forte, fortissimo nell'uno contro uno, un giocatore che ha rapidità, che ha forza, ha velocità, ha piede, ha personalità. È uno che ha fatto la gavetta in Serie C ad Avellino, quindi a Empoli poi fanno il salto di qualità. Quindi Fabiano Parisi sicuramente farà il salto di qualità in una grande squadra. Però ad Empoli non c'è solo lui, c'è Aslani che è un giocatore strepitoso, c'è secondo me altri giovani come Viti, che è un altro 2002, ci sono giovani dietro di loro come Leonardo Pezzola, che non ne parla ancora nessuno, è un 2002 forte, c'è Duccio degli Innocenti, un centrocampista 2003 fortissimo. Quindi l'Empoli ha già i 2000, i 2001 che l'ha venduto Ricci a Torino, ha i 2002 fortissimi e c'è già il 2003 pronto, come ripeto, degli Innocenti e Baldanzi. Quindi l'Empoli è una fucina di talenti che sanno fare calcio.
E invece ti chiedo, visto che comunque sia di giocatori ce ne sono forti, tanti in circolazione, due nomi anche da parte mia. Uno è Cambiaso, se secondo te Cambiaso per esempio potrebbe essere già da big. Rimango per ora su questo.
Allora, Cambiaso è un giocatore che è piaciuto tanto, stava ad Empoli, non lo hanno riscattato perché avevano ovviamente Fabiano Parisi su cui puntare, un giocatore che è cresciuto tanto, un giocatore che ha la capacità di saper giocare con entrambi i piedi, quindi è una caratteristica, è un giovane che ha fisicamente anche una facilità di corsa importante, è un giocatore che secondo me ancora un altro passaggio lo deve fare prima di approdare in una grande squadra. Quando ritengo Fabiano Parisi pronto, Cambiasso lo ritengo pronto tra due anni.
E invece per quanto riguarda Gatti, secondo te l'anno prossimo lo vedremo alla Juve?
Sì, assolutamente sì. Gatti è un giocatore forte, un giocatore che dove ha giocato ha sempre fatto la differenza, in Serie D, in Serie C, in Serie B, sta facendo la differenza ovunque, è supportato da una grandissima fisicità, ma all'occorrenza ha anche passo, ha gamba, è abbastanza veloce, quindi è un giocatore pronto, secondo me la Juve lo inserirà moderatamente, ma lo farà giocare senza ombra di dubbio in casa stabile nella prima squadra.
Vittorio, a proposito di Juventus, ti chiedo, faccio un salto in avanti, è chiaro che la Juve ha alcune impellenze, quello di passare il turno con il Villarreal, quello di blindare la qualificazione Champions per il prossimo anno, chiudere al meglio una stagione comunque complessa. Da un punto di vista di rinnovamento, restyling della rosa, chiaramente si parla del futuro di Dybala, si parla del centrocampo. Io ti chiedo se a tuo avviso è arrivato, dopo tanti anni, il momento di concretamente per la Juventus iniziare a pensare anche al post Alexandro.
Sì, la Juve è già in una fase di rinnovamento. Lo si intuisce poco perché un po' la mancanza di risultati, tutti sono abituati a vedere la Juve sempre vincente al primo posto, con facilità di raggiungimento di trofei. Quindi questo destabilizza un po' e soprattutto anche il ritorno di Allegri lascia presagire che la Juve stia proseguendo sul discorso precedentemente gestione Allegri, e non è così. La Juve già quest'anno ha iniziato un percorso di rinnovamento e secondo me l'anno prossimo sarà decisivo, perché ripeto, c'è da sostituire i veterani che non ci saranno più, hanno già perso Buffon, sapete già, no? Barzagli, figure storiche, perderanno ovviamente l'anno prossimo anche figure importanti come Bonucci e Chiellini, quindi si andrà in una Juve completamente nuova, ritornerà a vincere ma non da subito, ci vorrà del tempo. Poi per quanto concerne i rinnovi attuali, la Juve si baserà molto sui risultati della stagione, arriverà secondo me più a lungo possibile, quindi non parleranno a marzo secondo me di rinnovi, lo fa capire che già i primi incontri importanti per Dybala, che erano fissati già per domani, sono stati posticipati, quindi la Juve prenderà tempo perché dovrà decidere e dovrà fare delle scelte, no? Quindi dovrà capire se andare in un posto oppure nell'altro, quindi l'investimento grosso è già stato fatto per Vlahovic, quindi capite bene che sono tutti sacrificabili, con tutto rispetto per Dybala. L'unico giocatore che loro realmente stanno cercando di capire è Dybala, per un semplice motivo: c'è Marotta dietro che lo vorrebbe portare all'Inter, e ne fanno anche una questione d'orgoglio. Perdere un giocatore a parametro zero per andare all'Inter, capite bene che è uno smacco. Quindi la gestione è complessa per ogni singolo calciatore, però la Juve rinnoverà. Vi ricordo che la Juve a volte schiera, come è successo nel semifinale d'andata a Firenze, la Juve ha schierato parecchi 2000, parecchi 2001, parecchi 2002, quindi la Juve è già un partito in rinnovamento, c'è solo da fare delle scelte su alcuni top player che farà in base a come arriverà in fondo alla Champions League.
Vittorio, nel salutarti ti chiedo quanto delicato sarà da parte del Napoli dover individuare un sostituto per Lorenzo Insigne, e se dal tuo punto di vista, parlando proprio di campo, dovrebbe essere Berardi l'obiettivo numero uno. Chiaramente si parte da una posizione diversa, Insigne parte da sinistra, Berardi parte da destra, rientra sul mancino, però considerando anche il tipo di percorso che ha fatto Berardi in questi anni, l'età che ha Berardi e probabilmente anche il desiderio che inizia a farsi sempre più forte in lui di lasciare la comfort zone di Reggio Emilia, di Sassuolo, se il Napoli dovrebbe andare all in su questo ragazzo, o se invece credi che ci possa essere una rosa anche più ampia per sostituire Insigne?
Allora, la gestione di Insigne è molto, molto semplice. Il Napoli ha tre soluzioni, secondo me, già che hanno valutato. La prima, senza ombra di dubbio, è che gli esterni in Napoli ce li ha. Uno è Lozano, che ovviamente può giocare e sostituire realmente Zigne, e l'altro è Politano, che è già un giocatore molto simile comunque per caratteristiche a Berardi. Ora bisogna capire se si vuole fare un investimento su un giocatore importante, e Berardi senza ombra di dubbio è un giocatore importante per il Napoli, anche perché lui ha dichiarato realmente che un'esperienza ufficialmente la vuole fare andando dal Sassuolo. Ma io aggiungo, vi ricordo che il Napoli ha un giocatore giovane del 99 forte che si sta meritando una chance, che è Zerbin, in prestito a Frosinone, che ha siglato 6 gol e 4 assist. È un giocatore che in B sta facendo la differenza, quindi se il Napoli non vuole spendere una cifra del genere per Berardi, che sarebbe il giocatore giusto, può azzardare Zerbin come sostituto esterno di Lozano e puntare su Lozano a sinistra. Quindi le soluzioni sono queste. Al di fuori di queste, il Napoli non sta pensando ad altro.
Vittorio, grazie mille, alla
ciao
prossima.
Ciao Vittorio, buona serata.
Ciao a voi, buon lavoro, ciao ragazzi, ciao ciao.